Good evening.
Buonasera a tutti. Io sono Viola Stefanello, una giornalista, e sono qui per presentarvi la sessione di oggi con Ben Tarnoff, che è un giornalista che si occupa di tecnologia, cofondatore della rivista Logic e autore di questo libro Internet for the People, che è stato pubblicato a giugno per Verso. Io e Ben abbiamo avuto l'occasione di parlare di questo libro quando appunto è uscito a giugno, e già allora pensavo che insomma si differenzia un pochino dal resto della scrittura sul techlash, che adesso spiegheremo durante la presentazione in quanto concetto, perché il suo libro si concentra su un argomento che i giornalisti che si occupano delle tech companies hanno dei problemi ad affrontare, perché il giornalismo è andato ormai oltre il tecno-ottimismo che una volta era prevalente all'inizio degli anni 10 del 2000. Spesso sia come giornalisti che come utilizzatori abbiamo difficoltà a trovare un modo per andare oltre questa critica necessaria nei confronti del sistema attuale. E il libro di Ben proprio riempie questo gap, perché inizia con una storia necessaria per spiegare come Internet è stato privatizzato ed è diventato come lo conosciamo oggi, non solo a livello di piattaforme, come siamo di solito abituati a parlarne, ma proprio ad ogni livello dello stack, partendo proprio da quello che lui chiama le tubature di Internet, fino al livello delle piattaforme Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Quindi lascerò la parola a Ben, che ci spiegherà qual era l'obiettivo di questo libro e da dove ha cominciato. Grazie molte per la presentazione, grazie all'interprete di oggi, grazie a Juan Carlos e a tutti voi per essere qui questa sera di domenica. Spero che ne varrà la pena la vostra presenza. Parlerò più o meno una trentina di minuti, cercherò di essere comunque veloce, parlerò un pochino dei materiali di questo mio libro appena pubblicato, Internet for the People, e parlerò soprattutto di come è stato creato Internet, come è stato commercializzato, da dove derivano i suoi problemi e come potremmo cominciare forse a risolvere questi problemi. E c'è molto materiale, non so se riuscirò a fare tutto in 30 minuti, ma ci proviamo. Comincerei quindi con una riflessione sulla attuale conversazione contemporanea sul Internet. Viola ha menzionato questo termine, techlash, lo conoscete? Una parola un po' che non piace molto, purtroppo. Ce lo teniamo perché nessuno riesce a trovare un'alternativa migliore. È un po' questo riconoscimento generale del fatto che Internet non funziona, che c'è qualcosa di sbagliato a livello fondamentale con queste tecnologie. E perlomeno negli Stati Uniti l'inizio di questa critica è stato proprio nel 2016, e poi nel 2018 il Financial Times ha detto che il techlash era proprio una delle parole dell'anno, quindi entro il 2018 era un termine già stabilito, già utilizzato negli Stati Uniti. Era tutto legato alle elezioni di Donald Trump nel novembre 2016 e come i media hanno interpretato quella vittoria, e se volete ne parliamo poi più tardi. Credo che qui il contesto sia molto diverso, e sarei curioso in effetti di sapere come è quando questa postura più critica si è sviluppata nei confronti di Internet, secondo me è successo prima che negli Stati Uniti. Comunque questa convinzione che Internet non funziona è oramai diventata proprio senso comune e la premessa è proprio che effettivamente Internet non funziona, è rotto perché è un business, cioè le varie crisi che hanno portato al techlash sono strettamente collegate al fatto che Internet sia di proprietà di aziende private e gestito per fare profitti, sia che parliamo della distruzione delle nostre privacy, delle forti diseguaglianze nell'accesso alla banda larga, lo sfruttamento dei lavoratori che lavorano sulle app. Sono solo alcuni dei problemi di Internet, ma non esisterebbero se Internet non fosse for profit. Ma Internet non è sempre stato un business, è stato trasformato in un business e il mio libro parla proprio di questo processo, di come è diventato un business. Questo è successo attraverso un processo di privatizzazione, quella parola che trovate sullo schermo. Questo processo non solo ha creato l'Internet come è moderno in questo momento, ma secondo me ha anche dato avvio a tutte le crisi che adesso lo consumano e lo affliggono. Secondo me, quindi, il techlash si comprende come un affrontare in ritardo il problema della privatizzazione. Cosa intendo per privatizzazione? È il fatto che, per esempio, il governo è proprietario di un porto, poi lo vende ad un'azienda privata che diventa gestrice ma proprietaria anche del porto, ma non è successo esattamente questo con Internet. Però per parlare esattamente di cosa è successo con Internet bisogna tornare un po' indietro. Da dove è venuto Internet? È una storia piuttosto lunga, ma la riassumiamo. Internet è cominciato negli anni 70 come una tecnologia sperimentale creata dai ricercatori dell'esercito degli Stati Uniti. Negli anni 80 e poi è diventato una rete di computer di proprietà del governo degli Stati Uniti, gestita e utilizzata prima di tutto dagli ricercatori accademici. Poi negli anni 90 è cominciata la privatizzazione. E la cosa importante è che la privatizzazione di Internet è stato un processo, non è stato un evento. Quindi non è stato semplicemente un trasferimento di proprietà dal settore privato da quel pubblico a quello privato, piuttosto un movimento più complesso per cui le aziende hanno programmato la motivazione del profitto in ogni livello della rete. Un sistema costruito da scienziati, quindi quello che era Internet originariamente, quindi è stato riprogrammato per massimizzare i profitti. Questo ha richiesto interventi a vari livelli, hardware, software. A livello di legislazione, a livello imprenditoriale, ci sono voluti decenni, un sacco di lavoro e ha influenzato tutti i vari pezzi, le varie parti che costituiscono Internet e forse bisogna un po' spiegare alcuni pezzi di questo Internet perché forse qualcuno più tecnico magari di voi conosce tutte queste informazioni, altri no. Bisogna un po' spiegare che cos'è Internet e non è tanto facile da spiegare. Perché, e questo è controintuitivo perché parliamo sempre di Internet, ne parliamo sempre, lo utilizziamo sempre e diamo un po' per scontato il fatto che sappiamo cosa sia. In realtà è molto difficile darne una definizione. Se si fa una ricerca su Google Image per Internet, il risultato è questo: sono delle orbite brillanti intorno alla Terra, non particolarmente d'aiuto. Allora, un migliore punto di partenza potrebbe essere quello che Internet è sostanzialmente un linguaggio che conoscete come protocolli TCP/IP, cioè un insieme di regole che permettono la comunicazione tra diversi computer e in particolare Internet è una lingua che permette a diverse reti di computer di parlarsi tra di loro e quindi si collegano ad una rete globale di reti, quindi una interrete, Internet. E questo è abbastanza facile da spiegare, però il fatto complesso è che le strutture di questa lingua sono così vaste, così complesse e esistono a tanti livelli diversi che non è difficile pensarle come un'unica cosa e qui cominciano ad aiutarci le metafore. Una particolarmente utile, che è piuttosto comune nell'ambito delle reti, è lo stack, che è una catasta, una serie di strati uno sopra l'altro. Una casa, per esempio, è uno stack. Qui vedete c'è una cantina, un primo piano, un secondo piano, fino al tetto. In una casa le cose che fai ai livelli più alti spesso dipendono dai sistemi che stanno invece più giù. Quindi fai una doccia, c'è una caldaia giù in cantina che ti scalda l'acqua e te la pompa su fino al bagno, al secondo piano, dove fai la doccia. Internet anche ha una cantina che è costituita sostanzialmente da tubature, e tutto ciò che fai sui livelli più alti di internet, come mandare non so, un'email o Twitter o uno stream di Twitch, dipende proprio su queste tubature, su come funzionano. Più specificamente, qui sono molto felice perché ho trovato una delle fotografie più brutte possibile di un router con tante cavi fibra ottiche, e ci sono tantissime di queste immagini su internet. Però molto reali in realtà, e questo è la cantina di internet, è questa la base, molti milioni di chilometri di cavi di fibra ottica che passano sotto gli oceani, attraverso i continenti, schiere di router che permettono a tutte queste reti di computer possano parlarsi tra di loro, arrivando da un punto all'altro. E parliamo di tubature proprio perché è qui che è cominciato il processo di privatizzazione. Quindi è una storia cronologica, cominciata negli anni 90, ma è anche una storia spaziale, perché comincia nelle cantine, dalle tubature. E siccome comincia negli anni 90, vediamo diverse foto di Clinton che usa internet. Ci sono un sacco di foto come queste, ne ho scelte 5-6 tra le mie preferite. La privatizzazione non è successa dal nulla. In realtà il governo non aveva intenzione di gestire questo sistema in maniera indefinita, però è successo tutto molto più velocemente del previsto. All'inizio degli anni 90 internet era controllato dalla National Science Foundation, un'agenzia federale degli Stati Uniti che doveva sostenere la ricerca, e il problema è che le persone cominciavano con il World Wide Web, c'erano i primi browser, quindi internet diventava sempre più utilizzabile, più attrattivo, per cui se vi ricordate, non so, nel 1988 utilizzare internet richiedeva diverse abilità tecniche, bisognava andare al campus universitario, invece adesso internet comincia a diventare sempre più popolare, quindi c'è sempre più richiesta, ma la capacità è sempre molto limitata, e quindi la National Science Foundation decide di fare una transizione verso la privatizzazione prima di quanto programmato, per poter cominciare a fare investimenti che possano creare una nuova capacità e soddisfare questa richiesta. E la privatizzazione, e questo è importante, è arrivata ad una forma particolarmente estrema grazie all'influenza dell'industria, del settore sul processo, e poi il clima ideologico generale degli anni 90 negli Stati Uniti, che se non conoscete è definita dal clintonismo da una parte, quindi è il neoliberalismo di centrosinistra, e i Gingrich, i repubblicani al congresso. Lui è una figura di destra molto importante, ed è un rappresentante del tecnolibertarismo, quindi ci sono diversi gusti di questo processo, ma c'è comunque un ampio consenso sul fatto che c'è bisogno di privatizzare internet velocemente e in profondità. Per darvi un'idea della portata di questo movimento, di cosa è successo effettivamente, parlando della privatizzazione delle tubature di internet, internet è nato attraverso decenni di fondi pubblici e pianificazioni. Le tecniche dovevano essere create, ma anche proprio l'infrastruttura doveva essere creata, bisognava formare gli specialisti, creare dei contratti, e tutto questo doveva essere fatto all'interno delle agenzie governative. Nathan Newman ha detto l'internet è spesso considerato come un esempio di autostrade, quindi un grande investimento pubblico che di solito non viene tanto fatto negli Stati Uniti. È una metafora che negli anni 90 si utilizzava moltissimo, perché forse ricorderete queste, la metafora dominante era questa autostrada dell'informazione per internet. E Newman dice questo paragone esiste soltanto perché solo se effettivamente il governo avesse nel creare le autostrade avesse inventato anche l'asfalto, avesse inventato il motore a combustione. Cioè la tecnologia è stata creata di internet, è stata creata da Basa, ed è difficile capire che tipo di investimento, che livello di investimento è stato necessario per creare tutto questo, tutta questa infrastruttura. E quel che colpisce che sulla base di questi investimenti, in realtà la privatizzazione delle infrastrutture degli anni 90 è avvenuta senza condizioni alcune. Il governo federale non ha voluto mantenersi un certo grado di controllo su questo nuovo internet, o decidere che ce ne fosse una parte dedicata ad usi non commerciali, o decidere su quale regole dovevano basarsi queste nuove infrastrutture di internet gli internet provider. E la composizione tecnica ha prideterminato i risultati. C'erano molte idee diverse all'epoca, e nel libro spiego come c'erano diverse possibilità esistenti. Ci sono stati dei momenti di svolta in cui le decisioni potevano essere prese per andare in una direzione diversa, invece è stata presa quella che ci ha portato nella direzione di oggi. Per esempio, una proposta era la proposta di un senatore delle Hawaii, Daniel Hue, era di creare una corsia pubblica su questa autostrada dell'informazione, che avrebbe riservato una porzione di capacità di telecomunicazioni per usi non commerciali e avrebbe garantito un accesso libero ad organizzazioni come le biblioteche, per esempio. Un precedente importante era alla base di questo sforzo, era l'eredità dei media pubblici. Quando abbiamo inventato la radio, abbiamo ottenuto una parte delle frequenze e anche della TV per i media pubblici. Il concetto era proprio questo, e gli attivisti volevano questo anche per internet. Cioè, abbiamo un nuovo mezzo di comunicazione come internet, potremmo prenderne una porzione e tenerla per usi non commerciali pubblici. E quindi c'erano molte buone idee, però non c'era un movimento sociale in grado di mettere in pratica queste idee per combattere l'opposizione dell'industria, che chiaramente era molto forte. Quindi nell'aprile del 95 il governo federale ha dismesso lo scheletro di internet, che si chiamava NSFNet, e quindi tutto è passato al settore privato. Ci sono stati diversi movimenti di regolamentazione attraverso decisioni della Commissione federale per le comunicazioni, per cui si è creato un mercato molto concentrato di servizi per internet. E questa è l'ultima immagine di Clinton che vi faccio vedere. Dicevo prima che la privatizzazione è stato un processo, non un evento, è un processo che ha programmato la motivazione del profitto in ogni livello della rete. Però il metodo per fare profitti dipende a che livello della rete siamo. Se parliamo delle tubature, bisogna vendere l'accesso, per cui bisogna pagare una tariffa mensile per avere accesso e quindi poter essere online. Ma fin dall'inizio si è capito che il vero potenziale di profitto per internet non era tanto nell'accesso, nel vendere accesso, ma nella monetizzazione delle attività. Quindi non vendere biglietti alle persone per andare a vedere il carnevale, piuttosto fare soldi dalle attività che le persone fanno al carnevale stesso. E quindi si tratta di la privatizzazione successiva era di passare ai livelli più alti. Torniamo al diagramma della casa, andiamo più in alto, andiamo al livello delle applicazioni, là dove ci sono le app, dove ci sono i siti web, lì dove facciamo esperienza di internet. E come si massimizza il profitto lì, a quel livello lì? Questo era proprio il punto centrale del boom di dot-com con l'offerta pubblica d'acquisto di Netscape nell'agosto 95. Forse riconoscerete questa immagine. Questo era Mark Andreessen, è un venture capitalist, uno dei fondatori di Netscape. Sapete cos'è Netscape? Qualcuno lo sa, qualcuno della mia età. Netscape è stato il creatore del web browser più popolare dell'epoca e che ha aiutato moltissimo a popolarizzare il World Wide Web e ha fatto un'offerta pubblica d'acquisto che ha fatto iniziare il boom delle dot-com negli anni seguenti. Decine di migliaia di start-up sono nate e centinaia di miliardi di dollari sono stati investiti in queste start-up. Un grande momento, però sostanzialmente non c'erano profitti. E questo è una citazione di Ed Horowitz, CEO di Viacom, un grande conglomerato di media dell'epoca. Nel 96 lui ha detto: Internet deve ancora, non ha ancora mantenuto la propria promessa di successo commerciale. Perché? Perché non ha un business model. Questa è una delle sue frasi che davvero spiega la distanza dal 96 al 2022. Pensate che non ci possa essere un business model per Internet, sarebbe ridicolo, uno dei più grandi business costruiti sulla base di quel che facciamo online. All'epoca però era un problema e non riuscivano a risolverlo. Come si monetizza l'attività? Come si guadagna veramente, guadagnare grosse somme da quello che fa la gente online? E quindi l'assenza di questo business model era vera, non è che se lo stava inventando lui. In effetti il boom, poi c'è un'implosione nel 2000-2001, le dot-com, la bolla scoppia e poi ci sono state molte analisi retrospettive su perché c'è stato questo fallimento. Secondo me il problema era un problema strutturale, non l'avrebbero compreso in questi termini all'epoca, però le dot-com cercavano di far andare avanti il prossimo step della privatizzazione, quindi andare sempre più in alto nella casa, ma le strutture che avrebbero permesso questa spinta in realtà non esistevano ancora. Queste strutture erano state costruite dopo la scoppia della bolla delle dot-com all'inizio degli anni 2000, quando un nuovo serie di sistemi computazionali hanno cominciato ad emergere e le conosciamo come piattaforme Google, Facebook, Uber, eccetera. Nel mio libro io sostengo però che in realtà assomigliano di più a dei centri commerciali. E forse non ce ne sono tanti in Italia quanti ce ne sono negli Stati Uniti, ma fanno proprio parte della cultura del posto da cui vengo io. E pensando a queste aziende, ai sistemi che hanno costruito, li dovremmo pensare piuttosto come centri commerciali online, che sono degli spazi digitali aziendali con molte interazioni che avvengono all'interno. In particolare hanno queste caratteristiche: sono intermediari, cioè facilitano delle interazioni e possono essere interazioni di diverso tipo. Se siete un teenager americano che vive nelle periferie, andate al centro commerciale per socializzare, andate lì a stare insieme ai vostri amici e quindi allo stesso modo le interazioni su internet sono sociali, alcune sono commerciali e sono comunque basate sul fatto di mettere in connessione diverse parti, magari acquirenti e venditori, chi fa ricerche e i siti web, e le piattaforme sono sovrane perché scrivono loro le regole per queste interazioni e come la gente si collega, quindi sono sovrane rispetto all'interazione e le forme di queste interazioni all'interno di questi spazi digitali. Le piattaforme sono quelli che beneficiano di queste interazioni tra le persone. E poi il punto fondamentale, come certamente saprete perché è sempre più comune come conoscenza, sono coloro che producono e monetizzano i dati, perché tutte queste varie interazioni che avvengono all'interno dello spazio del centro commerciale online sono registrate ed interpretate e poi sono trasformate in denaro in modi molto diversi, certamente per esempio attraverso la pubblicità online, ma questo è solo uno dei vari modi che esistono per trasformare i dati in denaro.
Queste sono le caratteristiche principali e l'invenzione e lo sviluppo del mall online, del centro commerciale online, dà la possibilità di creare la privatizzazione. Negli anni 2000 e negli anni 2010 abbiamo visto che si è arrivato veramente ad ottenere gli utili. Quindi quali sono state le conseguenze? Vediamo prima quella che è, diciamo, l'origine della privatizzazione e vediamo dov'è che c'è stata la variazione, perché vediamo anche il quadro normativo che abbiamo avuto. Adesso vi parlerò di una storia che è la situazione che conosco meglio, ma penso anche che sia la rappresentazione della privatizzazione nella sua forma più estrema, qualcosa che rappresenti in qualche modo la dinamica della privatizzazione. Quindi dopo anni e anni di controllo privato, quindi una sorta di dittatura privata, gli americani avevamo dei prezzi mensili estremamente elevati rispetto all'Europa o all'Asia, le velocità che noi abbiamo negli Stati Uniti non sono le migliori del mondo, siamo quasi al 14° posto e nel 2018 Microsoft, i ricercatori di Microsoft hanno visto che 162,8 milioni degli americani non usano internet con la banda larga. Stiamo parlando di circa metà del paese, quindi ci sono aree rurali disconnesse, soprattutto quelle a basso reddito, e tenendo conto a come sia diventato essenziale l'accesso a internet, ma per qualunque cosa, per trovare un lavoro, per accedere a determinati servizi, è diventata una sorta di crisi sociale vera e propria. Quindi se noi abbiamo metà del paese che non ha connessione a internet, per fare qualcosa deve poter andare in un centro sociale, in un servizio comunale. Quindi il Covid in un certo senso ha messo in evidenza le ineguaglianze che c'erano appunto a causa delle differenze di accessibilità a internet, perché le tariffe elevate che vengono utilizzate dagli utenti che pagano non vengono utilizzate per migliorare l'infrastruttura, ma sono denari che vengono usati per migliorare la struttura in altri punti. Quindi quando noi ci muoviamo in alto nel reame di quello che pensiamo che esista, qual è la legacy lì? Quindi io penso che qui si possa parlare in modo più universale. Se devo scegliere una parola per descrivere l'effetto dei centri commerciali online, se noi pensiamo ad esempio a Facebook, Uber, Google, Amazon, monetizzano il denaro in modo diverso. Ed è difficile fare una generalizzazione sul settore, ma se dovessi farlo direi che la conseguenza più grossa e più grande è l'ineguaglianza, perché nel libro io sostengo che i centri commerciali o comunque i negozi online sono delle macchine di ineguaglianza, perché distribuiscono il rischio e i premi diversamente. Portano verso il basso, abbassano il livello dei rischi e li dividono, li diffondono. Ma se danno la possibilità di aumentare lo sfruttamento dei lavoratori, rendendo possibile di far girare il lavoro mentre abilitano delle discipline di lavoro a lungo raggio attraverso una gestione algoritmica. Creano ambienti di informazione che amplificano attraverso gli algoritmi il razzismo, le differenze di sesso, altri generi di oppressione e creano anche potenti canali di distribuzione per la propaganda di reazionaria. E quindi che cosa bisogna fare? Quali sono? Com'è che dobbiamo fare per creare e migliorare strategie migliori? Dobbiamo capire come la storia della privatizzazione, capirla come un'unica storia che ci aiuta a vedere come i problemi sembra che siano intimamente connessi ai tipi dei problemi che girano intorno all'ineguaglianza, e penso che ci aiuta a identificare la fonte di questi problemi, e la privatizzazione in varie forme, e ci porta a quella che io chiamo la deprivatizzazione. Molto semplice. Deprivatizzazione è qualcosa che ha lo scopo di creare un internet dove le persone governano, dove le regole le fa la gente, non i profitti. Quindi creare un internet dove la gente abbia le risorse e la necessità di condurre una vita autodeterminata, il potere di partecipare prendere parte alle decisioni che le riguardano, che hanno conseguenze. Quindi significa sviluppare alternative pubbliche e cooperativistiche che portino a strutture che corrispondano effettivamente a un controllo democratico. L'internet è una realtà estremamente complessa, per cui la deprivatizzazione può essere monolitica, non può essere soltanto, deve essere altrettanto complessa quanto complesso è internet in sé. Ma ci sono anche degli esempi che possiamo fare. Negli Stati Uniti ci sono più di 900 comunità che sono servite da bande larghe a proprietà pubblica o cooperativistica. Sono quelle cosiddette reti di comunità, che hanno un numero di vantaggi rispetto a quello che sono, diciamo, le controparti commerciali. Innanzitutto forniscono un servizio migliore ad un costo inferiore, perché non hanno bisogno di arricchire gli investitori, hanno delle tariffe accessibili e permettono ai membri della comunità di prendere parte alle decisioni sullo sviluppo dell'infrastruttura. E questo è un meccanismo che permette di agire diversamente. Ci sono ad esempio anche delle esenzioni, l'esenzione dalla tassa federale, e ad esempio per poter applicare questa esenzione devono fare delle azioni, per cui devono avere un comportamento, una partecipazione veramente democratico. E questo è un punto, è un controllo democratico effettivamente cruciale, perché non è soltanto di avere queste sono nuove forme di governance collettiva che sono rese possibili da questi modelli. Se si può mettere la gente sopra il profitto, bisogna creare degli spazi dove le persone possono gestire le cose. Ci sono moltissime comunità di questo genere, progetti di questo genere anche in Europa. Abbiamo Santa Poro in Grecia, abbiamo Freifunk in Germania, Federation FDN in Francia. E questi sono. Quindi, cosa succede quando si va quando percorriamo la strada per la deprivatizzazione? Io penso che qui bisogna fare due cose. La prima è di di ridurre la capacità di azione di quelle che sono i centri commerciali, i negozi online, assemblare una costellazione di alternative e di alternative che devono essere reali, non piccole. Non versione più piccola dei giganti della tecnologia, ma qualcosa di fondamentalmente diverso. E questo è la buona notizia, che sono cose che stanno cominciando ad emergere. Non abbiamo 900 comunità, ma abbiamo esperimenti interessanti che stanno iniziando a mettersi insieme. Ci sono delle comunità di social media che si stanno fondendo, ci sono molti progetti di decentralizzazione, ci sono anche ci sono servizi anche basati su app, ad esempio per gestire delle cooperative unite, e naturalmente dovranno essere raffinati, dovranno essere espansi attraverso gli investimenti pubblici. Abbiamo bisogno anche di spazi per aiutare l'emersione di alternativi, dove le persone possono articolare le loro necessità insieme, quindi, perché comunque hanno bisogno di vere risorse dove poter o lavorare, in modo da costruire un mondo online che possano incontrare le esigenze. Il processo di costruzione di queste reti e servizi alternativi nello sviluppare percorsi diversi e sperimentali della deprivatizzazione di Internet ha chiaramente componenti specifici, tecnici, ma alla fine è un progetto politico, e come progetto politico può portare una serie di tradizioni, di ispirazioni. Sono qualcosa che va molto al di sopra di tutto quello del lavoro, dell'autogestione, dell'autonomia, del forgiare organi di potere popolare dove le persone possono gestire e fornire risorse in modo collettivo. Questa è l'immagine di un ristorante collettivo a Barcellona durante la guerra spagnola, ma il principio è quello di cercare di costruire una Internet migliore. Grazie.
Thank you, Ben.
Grazie Ben. Prima di continuare ad altri argomenti, volevo soltanto fare una domanda sull'argomento che mi ha veramente affascinata nel libro. È qualcosa che forse non è noto a molti di noi, e ritengo sia essere molto ispirante, che porta comunque al concetto di spazi vivibili per l'immaginazione collettiva. Può dirci qualcosa? La tecnologia si è sviluppata negli 1980 nel Regno Unito. Negli anni 80 avevamo esisteva il GLC negli anni 80, e il Labour Party, il partito laburista, ha lanciato una serie di esperimenti abbastanza ambiziosi, che è stata la creazione di quello che loro chiamavano rete di tecnologia, ma non erano reti, erano luoghi fisici dove le persone potevano andare, accedere agli strumenti, avere accesso alle risorse e creare nuove tecnologie. Una sorta di spazi hacker, non so se li conoscete, erano i makerspaces, gli spazi dei costruttori, e molta tecnologia è nata da questi spazi. Se creavi qualcosa dovevi metterlo nella banca prodotti e qualcuno poteva utilizzarlo, e molte tecnologie sono state sviluppate, sono emerse da questi luoghi. E questa è stata una sorta di ispirazione perché è un modo di come democratizzare, un esempio di come democratizzare le risorse o gli spazi. Quindi un'altra cosa è che queste reti di tecnologia divennero comunque luoghi dove poter anche per risolvere problemi, per cui si resero conto di come fosse possibile risolvere dei problemi attraverso la tecnologia, la gente se ne rese conto. Grazie. Questo è il momento invece in cui dobbiamo discutere le cose che stanno succedendo adesso con le piattaforme o con i centri commerciali online. A giugno eravamo ai primi stati di quello che stiamo vedendo ora. Si parlava dell'acquisto di Twitter e alla fine Musk l'ha comprato. Sono già passati 20 giorni ed è già chiaro che porterà la società alla distruzione. Io leggo molte cose, opinioni sul fatto che la direzione che Twitter sta prendendo ora non è la fine di Twitter, ma è il simbolo della fine delle piattaforme dei social media come le conosciamo noi, e non si sa se secondo te è qualcosa da celebrare oppure se che significato ha. È una domanda complicata, sempre difficile periodicizzare il periodo, cercare di capire quando un'era finisce, però sembra che il 2022 sia la fine di qualcosa, perché in aggiunta all'acquisizione di Musk, ma probabilmente Twitter imploderà come esito di quello che sta facendo. Stiamo vivendo comunque in un mondo dove c'è il problema della tecnologia è che la tecnologia si muove troppo velocemente, molto velocemente, ma sappiamo che l'inflazione è molto alta, i tassi di interesse stanno alzando, il costo del capitale sta aumentando e il settore della tecnologia sta subendo molte conseguenze, licenziamenti e così via. Non diciamo che non stanno crollando gli imperi, ma ci sono delle crepe nei muri. Ed è una sorta di linea che viene tirata, che ci separa dall'era precedente. È un trend, che è una tendenza che ho osservato in questo periodo. Non voglio fare previsioni. È quella che viene chiamata la discodificazione dell'internet. Quindi spazi verranno, si sta spostando verso spazi più privati è iniziato ad esempio le comunità di chi gioca online. Queste sono vere e proprie giaconate. Vedete che se Twitter implode, sappiamo che Facebook sta già lottando, per cui si passerà un internet molto più frammentata. Ci sono rischi, ma ci sono anche vantaggi. Abbiamo sempre avuto vantaggi il fatto di avere questo grosso megafono che potevamo utilizzare, però penso che sia una possibilità possibile. Parlando di spazi online, Discord e Tumblr, le persone hanno cercato cercano di spazi dove spostarsi, Abbiamo parlato, sì, si è parlato prima di Mastodon, sembra che venga discusso molto specialmente, non penso che venga discusso molto da tante, perché non è che siano tante persone che vadano alla Biennale di Tecnologia, ma comunque ha ottenuto circa 1 milione di nuovi membri da quando Twitter è stato portato giù da Musk, e sembra fare molte più attività rispetto a quelle che venivano fatte prima su Twitter o su Facebook. E io, la domanda è, tornando all'argomento delle piattaforme per un effetto, diciamo, di rete, ad esempio per riunire le persone per poter vendere pubblicità. Ad esempio Mastodon, come principio di base, non vuole assolutamente pubblicità. Pensi che c'è la possibilità che ci sia una sorta di rete social per la gente? Beh, Mastodon è interessante. Un Twitter decentralizzato, non è un sito web, è una raccolta di server che chiamano delle istanze che sono essenzialmente sono comunità di social media che hanno la possibilità di collegarsi, confederarsi con altre società, comunità di social communities, comunità sociali, e creare un e utilizza un protocollo particolare, open, per in qualche modo cucire insieme queste. Quindi si va su Mastodon, sembra come Twitter, ma l'architettura è completamente diversa. E uno dei benefici è che è possibile avere una comunità dove i membri sono in grado di deliberare democraticamente sulle rughe che governeranno, che regolamenteranno quello spazio, quell'istanza. Quindi c'è la possibilità, anche se non la garanzia, di devolvere una parte di queste decisioni agli utenti stessi piuttosto che agli investitori. E in termini di lato economico, perché è chiara, è una società che non vuole raccogliere utili, che non vuole essere quotata in borsa, però ha raccolto tanti investitori, e penso che quello che potrebbe succedere per girare le cose a favore di Mastodon, Twitter implode. Abbiamo bisogno di presenza di social media, abbiamo bisogno di fare qualche cosa che ci dia comunque la possibilità di controllarlo, e creiamo la nostra piattaforma. Ne parlavo con un collega, si parlava dell'associazione professionale, diceva abbiamo già un codice di condotta, abbiamo un numero di regole alle quali abbiamo aderito per poter regolare le conversazioni, e ci sono già una serie di accademici che vanno su Twitter e parlano e fanno le loro osservazioni. Però se le organizzazioni creassero una sorta di struttura di finanziamento, ma alla fine saranno le persone a scegliere cosa vogliono utilizzare. Ma c'è un movimento, una piattaforma in generale, cose che succedono, che diano speranza riguardo a internet e che diano segnali che stia succedendo quello che lei spera di che succeda da divertire. Domanda interessante. Alla fine della giornata, però, come abbiamo detto, non è, possiamo fare delle cose che non vanno però da nessuna parte, perché poi contatto sociale più ampio quello che determina che le cose avvengano. Quindi la mobilizzazione dei social, bisogna vedere che cosa abbiamo visto, che c'è un'ondata di questo genere di fenomeno. Il livello di mobilitazione dei social è basso, probabilmente ci vorrebbe un movimento vero e proprio. Bisogna fare altri cambiamenti nella nostra società, ma in termini di quello che penso che sia inestricabile, ma le cose cambiano molto velocemente.
E parlando di un altro trend che insomma ci stanno facendo credere che sia un grande trend, perlomeno prima dell'attuale crisi economica, era la spinta verso il metaverso. Leggo molte critiche del metaverso, perché dicono che è un luogo in cui si possono controllare i lavoratori ancora di più, perché a quanto pare tutto questo discorso sul metaverso viene dalle aziende che vogliono utilizzarlo come strumento di controllo per i lavoratori o che sperano che i consumatori li seguiranno sul metaverso, ma sembra che proprio sia l'opposto di ciò che desideri tu per internet. Quindi mi chiedo se cosa ne pensi, andrà da qualche parte o è una spinta che assomiglia a quel che abbiamo visto all'inizio del secolo, una spinta verso la creazione di una domanda da parte degli utilizzatori di utilizzare internet. Credo che bisogna prima definire che cos'è il metaverso, e in realtà è un termine di marketing che rappresenta più che altro un'aspirazione più che una realtà. In particolare Meta, Facebook, usa molto questo termine e indica con questo termine un internet accessibile con i visori di realtà virtuale, quindi Oculus per esempio, che è il visore più comune, più popolare, questi visori saranno un portale per accedere a internet con il corpo, e questa cosa non esiste in realtà. Adesso ci sono alcuni dei software che sono pieni di bug e non c'è interoperabilità, quindi tutto questo va ancora costruito perché tutte queste possibilità poi si realizzino. Se quel che succede con l'ambiente macroeconomico di cui stiamo parlando è che i budget di ricerca e sviluppo di Zuckerberg, miliardi di dollari all'anno dedicato a questa attività, a questo tipo di tecnologia per realizzare questa visione, questo budget sta scomparendo, e quindi proprio dal punto di vista delle cifre non è probabile vedere dei progressi molto rapidi proprio da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista del perché le persone vorrebbero poter utilizzare questo tipo di strumento è una bella domanda, e come dici tu potrebbe essere utilizzare i visori per collaborare online. Io ho usato Oculus, i loro software, ma non sono tanto utilizzabili, non sono a livello adatto per l'adozione a livello di aziende, e non ci sono i budget che c'erano una volta da spendere nella ricerca in questo ambito, quindi non credo che vedremo grandi risultati. Aprirei ora il momento delle domande, abbiamo poco più di 10 minuti da dedicare. Se qualcuno ha domande da fare a Ben, è questo il momento giusto. Ho letto il libro e mi è piaciuto tantissimo. Grazie per averlo scritto e grazie per aver portato queste alternative di futuro per internet sulla base della storia. E la mia domanda riguarda i dati personali. nel futuro di Internet, in particolare nella storia dei sindacati, per esempio, la sovranità è molto importante, anche se non è sempre chiaro dove inizia il sindacato e dove finisce il corpo del membro del sindacato. Quindi che speranze abbiamo per dei data commons o dei luoghi in cui le persone abbiano, non voglio dire controllo, ma c'è beneficio collettivo dai dati personali e anche una sovranità individuale rispettata. Sì, era la stessa domanda della prima. C'è qualcun altro che ha domande prima di lasciare a Ben la risposta? No, ok, perfetto. Allora, ci sono stati molti pensieri su questo ambito. Come costruire un data commons, e dobbiamo pensare a questi processi, perché il processo per dare valore ai dati è un processo collettivo e invece si tende all'individualizzazione. Il GDPR, per esempio, in Europa è diventato un modello per gli sforzi legislativi in tutto il mondo. Ci si concentra sugli individui, i singoli utilizzatori che hanno dei diritti rispetto ai propri dati, ma in realtà tu non sei un individuo per Facebook, sei un insieme di dati che ha significato perché è aggregato ad altri dati e poi analizzato a livelli di popolazione e altri livelli. Quindi se i dati sono pensati a livello collettivo, le nostre risposte anche devono essere collettive. E concretamente cosa vuol dire? Secondo me dovrebbero esserci delle strutture di governance collettiva dove le persone possono decidere come vengono utilizzati i dati, e in quegli spazi le persone devono avere la possibilità di decidere che i dati non vengano creati. A volte la conversazione inizia troppo tardi, spesso i dati già esistono e cosa ne dobbiamo fare? I dati in realtà non devono esistere per forza. I dati sono creati, non sono veramente estratti, e il processing comincia quando vengono creati. Che cosa diventa dati e come si decide che cosa diventa un dato? E quindi non è che dobbiamo dare per scontato che i dati devono esistere e quindi dobbiamo decidere come li distribuiamo. Le persone devono poter decidere che ci sono ampi campi della vita umana che non devono diventare dati. Se non ci sono altre domande, altrimenti una domanda molto breve, abbiamo solo un minuto e mezzo. No, allora possiamo concludere. Ti ringrazio per essere venuto fino qui a Torino, grazie per il tuo libro così pieno di pensieri stimolanti. Grazie mille a tutti per la partecipazione.